some action. But like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction. The girls are all around, but none of them want to get with me. My threads are fresh and I'm looking deaf. Yo, what's up, one of low city? The girls are all shocking, and the other ended them on. And the kids with some no-name chump when they know that I'm the star. So I got the show's over to the other side of the container. I asked the guy, why are you so fly? He said, Funky Cole Medina.
Ciao a tutti amici, bentornati a questa 16ª puntata di Jump and Spike, il podcast che vi porta negli atenei più famosi degli Stati Uniti per parlare di volleyball. Io come sempre sono Alex Maroldi, questa sera sono tornato solo soletto dopo la scorpacciata, dopo che l'uragano Meo si è abbattuto su questa trasmissione. Nick purtroppo questa settimana non è riuscito a registrare la puntata con me. Ringrazio ancora tantissimo sia lui che Meo per la fantastica puntata della settimana scorsa. Se ve la siete persa andate assolutamente a recuperarla perché è stata veramente una bomba. In tanti ci avete scritto chiedendomi maggiori informazioni su Meo, come potete seguirlo, come potete vedere un po' le sue avventure. Lui, la pagina Facebook Coach Meo, pubblica sempre un sacco di materiale, potete seguirlo anche su YouTube, ha un canale YouTube appunto TexMeo dovrebbe essere, e anche su Instagram è particolarmente attivo nel pubblicare varie video e varie immagini, perciò sentitevi liberi di commentare, di scrivergli e di fargli quante più domande potete, perché come abbiamo detto in chiusura della puntata precedente, la sua esperienza negli Stati Uniti è veramente qualcosa di impagabile, poi con la sua ironia e la sua carica che lo contraddistingue, come avete potuto sentire anche voi se avete ascoltato la 15ª puntata, è veramente un uragano di idee e di genialità. Quindi grazie ancora Meo per tutto quanto, per il tuo tempo, e in bocca al lupo per il proseguimento. Anzi, e questa forse potrebbe suonarti più come una minaccia, ma ci risentiamo veramente a breve perché vogliamo quante più notizie possibili dagli Stati Uniti. Visto che siamo in vena di ringraziamenti, come sempre, come doveroso che sia, ringrazio The Cutting Edge Radio, che è il contenitore che ospita questa trasmissione insieme a tantissimi altri podcast sullo sport americano. Quindi vi dico solo, andate sul sito www.thecuttingedge.it e guardate il palinsesto, troverete sicuramente qualcosa di interessante oltre a questa trasmissione che so per certo essere interessantissima. Ma tornando seri, parliamo di pallavolo e parliamo di pallavolo femminile perché siamo arrivati nel momento più importante della stagione, quando manca esattamente un mese al Division 1 Championship che si terrà quest'anno a Pittsburgh tra il 19 e il 21 dicembre. Quindi ogni partita conta doppio, ogni vittoria è importantissima, ogni sconfitta è terribile. Ma come di consueto iniziamo subito dal nostro recap e guardando un po' quello che è successo nella settimana che è appena trascorsa. Vittorie agevoli per Texas che supera per 3-0 Kansas State e per 3-0 TCU, portando a 14 il numero di vittorie consecutive e rimanendo così imbattuta all'interno della Big 12. Dopo aver conquistato il championship della ACC e il posto per la fase regionale, le Panthers non lasciano nulla al caso e nell'unica partita della settimana battono per 3-0 Duke. Oltre alle tre partite di passerella che rimangono prima della fine della conference, prima di buttarsi a capofitto nei playoff, e mi dispiace molto perché manca Nick, come detto prima, perché aveva in privato mi aveva raccontato tantissime cose interessanti su Pittsburgh e avevamo voglia di approfondirle, ma lo faremo la prossima volta, visto che sicuramente parleremo ancora di questa squadra. Anche questa settimana una sola sfida per Baylor, che supera senza troppi problemi Kansas con un secco 3-0, 25-19, 26-24, 25-18. Baylor attacca con un 34% di squadra, come al solito la sua bocca di fuoco principale è Yosanna Priestley, che realizza 17 attacchi vincenti. 13 invece sono quelli di Gia Milana, che chiude con un 32% finale. adesso i fari puntati sulla super sfida di questa settimana contro Texas per provare a ribaltare una Big 12 e probabilmente anche un ranking che sembra avere un'unica certezza in questo momento, cioè le Longhorns. La sfida è questa sera, che sto registrando mercoledì, perciò voi già da domani la potete trovare e ovviamente non vi dico nemmeno che dovete seguirla e dovete guardarla. La sfida tra Stanford e USC poteva riservare delle insidie per le Cardinals, che invece non si sono lasciate sorprendere e hanno battuto le avversarie per 3-1. Come detto la settimana scorsa, Plummer è tornata e si è visto, 17 attacchi vincenti per lei con un ace e 3 muri. Molto bene anche Gates con 11 attacchi vincenti, 43% di efficienza e 7 muri. Mentre per USC continua l'ottimo momento di forma di Kalia Leaner, che ha realizzato 19 attacchi vincenti, un ace e 3 muri. La domenica le Cardinals hanno affrontato UCLA, altra formazione che nelle passate settimane aveva dimostrato un buono stato di forma, ma che nulla comunque ha potuto contro Stanford, che è sicuramente molto, molto quadrata come squadra e che ha messo in campo una grande aggressività sia in fase di battuta che nella fase di muro. Nel big match in testa alla Big Ten Conference, Wisconsin batte per 3-1 Minnesota. Qui vado veloce perché approfondiremo tra poco l'argomento. E le Gophers si rifanno della sconfitta il sabato battendo per 3-0 Michigan, che era fresca di inserimento nel ranking WCA. Rimaniamo sempre nella Big Ten, dove Nebraska fa il suo dovere e rimane a contatto con le prime due della conference battendo per 3-0 Michigan State, non senza qualche sussulto nel terzo parziale dove impatta il set sul 23 pari e grazie a due errori consecutivi riesce a fare sola partita. Nella sfida di sabato contro Iowa, dopo un buon avvio, si ritrova sotto per 2-1, ma riesce a ritrovare gioco e continuità grazie alle sue bocche di fuoco, Kubik, Sweet e Stevens. Sun è in giornata che definire storta, ragazzi scusate, ma è un po' un eufemismo, perché chiude con un meno 2% di efficienza in attacco, nonostante i 48 palloni attaccati, è stata la più servita delle Huskers. Onore comunque ad Iowa, che ha giocato una bellissima partita, non mostrando la differenza che in realtà poi divide le due formazioni all'interno della conference. Wisconsin, come detto, batte Minnesota, ne parleremo tra poco, e sabato le Badgers chiudono la settimana con un ottimo 3-0 contro Michigan State, consolidando così la prima posizione all'interno della Big Ten. Vittoria convincente per Penn State contro la povera Illinois, 25-15, 25-22 e 25-18, con Johnny Parker che guida l'attacco delle Nittany Lions, 12 attacchi vincenti su 26 tentativi con 0 errori e un 46% di efficienza in attacco, a cui si aggiungono anche 3 muri. Jacqueline Cade, come sempre, la migliore delle Illini, con 11 attacchi vincenti ma un misero 8% di efficienza in attacco. Senza troppi problemi la partita di domenica contro Northwestern, vinta da Penn State con un rotondo 3-0. Marquette batte 3-1 a Georgetown e con lo stesso punteggio ha la meglio su Villanova, la stessa Villanova che una settimana prima, grazie alla vittoria contro Creighton, aveva di fatto riaperto i giochi della Big East. Sconfitta che potrebbe costare il titolo della conference a BYU, che perde al tiebreak la sfida contro San Diego. Toreros che per la prima volta dal 2011 vincono entrambe le sfide di conference contro le Cougars e un quinto set da 45% di efficienza in attacco di squadra per San Diego, che adesso ha veramente il destino della West Coast Conference nelle sue mani e con 3 vittorie potrebbe portare a casa un championship, che vorrebbe dire molto per questo programma. Tutto facile per Florida contro LSU nella giornata di venerdì, Gators che hanno la meglio sulle Tigers con un rotondo 3-0 e la sconfitta al tiebreak nella super sfida contro Kentucky, che riapre la corsa appunto alla SEC Conference. Continua la corsa al titolo invece della Mountain West per Colorado State, che batte Utah State per 3-0 e si porta oramai a un passo dal championship della conference, battendo anche Boise State nella giornata di sabato per 3-0. Washington batte 3-0 Colorado e vince per 3-2 la sfida con Utah, superandola e raggiungendo così il secondo posto all'interno della Pac-12, lasciando accesa qualche speranza per il titolo, anche se onestamente dubito fortemente che le Cardinals Stanford possa fare un doppio passo falso in questo momento della stagione. Doppio tra zero per Creighton, che si prepara così alla super sfida di questa settimana per cercare di riappropriarsi della testa della Big East Conference. Settimana tosta per Utah, che inizia bene vincendo contro Washington State il venerdì per 3-1 e venendo sconfitta poi da Washington invece nella giornata di domenica per 3-2. Purdue continua lenta lenta il suo lavoro di formichina della Big Ten, porta a casa due vittorie con Ohio State e Maryland, 3-1 contro Ohio State e 3-0 contro Maryland, nella speranza di riuscire a rosicchiare un lasciapassare per la fase regionale, che visto l'andamento un po' di questa stagione sarebbe veramente un successo. Kentucky inizia al meglio la settimana decisiva per il titolo della SEC Conference, battendo per 3-0 South Carolina, e poi la domenica, nella super sfida alla testa della conference, vince per 3-2 contro Florida. Western Kentucky si aggiudica con un bel 3-0 entrambe le sfide di questa settimana, contro Louisiana Tech e contro UAB, aggiudicandosi così la prima posizione della Conference USA a discapito di una comunque combattiva Rice. Adesso per la Conference USA non basta il primo posto, ma sarà necessario vincere i playoff per aggiudicarsi poi il championship e il diritto di avere un posto alle fasi regionali. Doppia sconfitta per Cal, 3-0 contro UCLA e 3-1 contro USC. Dopo essere rimasta per qualche settimana in testa alla Conference della Pac-12, le Golden Bears hanno ceduto abbastanza nettamente. Non credo che ci siano problemi per avere un posto alla fase regionale, però bisognerà insomma comunque non rischiare e cercare di migliorare un po' l'andamento nelle prossime settimane. Dicevamo appunto Rice, che ci ha provato fino in fondo per ritornare in testa alla Conference USA, però non sono bastate le vittorie per 3-0 contro Sant'Antonio e contro UTEP. Adesso, come detto, spazio ai playoff per questa conference con il secondo posto assoluto, primo era Western Kentucky appunto. Vedremo come se la caverà. Come accennato prima, appunto, per Washington State, prima sconfitta contro la sconfitta contro Utah, diretta concorrente nella Pac-12, che potrebbe anche insomma mettere un po' a rischio la fase regionale. E nella giornata di domenica invece altra prestazione da campanello d'allarme, perché ha strappato un 3-2 in casa contro una Colorado che si trova un po' nelle ultime posizioni della conference. Michigan inaugura bene la sua prima settimana all'interno del ranking, battendo per 3-0 Iowa. Page Jones 12 attacchi vincenti e May Pertowski 11 attacchi vincenti sono le migliori delle Wolverines. E nella sfida di sabato contro la Minnesota, nulla da fare purtroppo, perché insomma la super corazzata delle Gophers rifila una secca sconfitta per 3-0, che comunque non le penalizza all'interno del ranking WCA di questa settimana. Come detto, secca sconfitta contro Penn State per Illinois, ma nella giornata di sabato torna a splendere un po' il sole, perché arriva un 3-0 contro una Rutgers che ha ben poco da chiedere ancora a questa stagione. Purtroppo i fasti della passata stagione, del 2018, con l'accesso alle Final Four, sembrano molto 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 lontani per Illinois, a cui secondo me anche la fase regionale è un po' fuori dalla sua portata, sinceramente. Molto bene, ultimata la preview di questa settimana, adesso entriamo nel dettaglio di un paio di partite che sono secondo me state le più importanti, sia a livello di squadre che di ranking che di conference. La prima di cui voglio parlare è di Wisconsin contro Minnesota, perché doveva essere la battaglia per la prima posizione della Big Ten e così è stato. Grande equilibrio sia in termini di parziali che nei numeri. Una partita che è stata piacevole, però forse mi sarei aspettato qualcosina in più in termini di livello di gioco. Probabilmente entrambe le formazioni sono arrivate un pochino scariche a questo evento. Il primo set non sostanzialmente in parità fino a metà, poi un break di 3 attacchi vincenti per Wisconsin fanno la differenza e chiudono il punteggio 25-22. con ottime percentuali per entrambe le formazioni, 49% di efficienza in attacco per le Badgers e il 32% per Minnesota. Inizio secondo set, grazie a un ottimo avvio di Samdi, l'inerzia della gara si sposta verso Minnesota, che mantiene a distanza Wisconsin grazie alle sue attaccanti di punta. Oltre alla solita e solida Samdi, molto bene anche Hurt e Rollins. Redke e compagni invece restano sulla terra dopo il set, le alte percentuali del set precedente, e chiudono con un 17% in attacco, lasciando così il set alle Gophers 23-25. Terzo parziale carico di tensione, continui mini break a favore di entrambe le squadre. Nel momento clou però del set Wisconsin si trova in vantaggio 22-20, ma Minnesota non si lascia intimorire e impatta il parziale sul 22 pari, mantenendo sostanzialmente la parità fino al 28-28, dove Wisconsin trova due attacchi vincenti che le consentono di andare in vantaggio nel conto dei set per 2-1. Quarto set un pochino bugiardo, perché salvo la rimonta nel finale Wisconsin controlla agevolmente il parziale fino al 17-23. Merito alle Gophers di avere calma e per rientrare in partita e rischiare di portare a casa anche la gara al quinto, scusate, di portare la gara al quinto set, però avanti 27-26 grazie a tre attacchi vincenti di Wisconsin che chiude la contesa 27-29. Per quanto riguarda a livello individuale le Badgers, molto bene Molly Haggerty con 24 attacchi vincenti, il suo record stagionale. Dana Redke segue con 21 attacchi vincenti e Grace Lomberg con 19. Molto bene la distribuzione delle Badgers grazie alla palleggiatrice Sydney Halley, che con le sue 78 alzate, record stagionale, fa girare alla grande tutte le bocche da fuoco di Wisconsin per un 31% di efficienza in attacco totale della squadra. Lato Minnesota, Adana Rollins è la migliore realizzatrice con 16 attacchi vincenti, segue Regan Pittman con 11 attacchi vincenti, 0 errori e un 65% di efficienza in attacco, a cui vanno aggiunti 6 muri. Stephanie Samdi è la più servita delle Gophers, ma purtroppo non era in una giornata particolarmente fortunata e chiude così con 5 attacchi vincenti, 2 errori su 23 tentativi per un 13% di efficienza in attacco finale. Analizzando un po' la situazione all'interno della Big Ten, troviamo Wisconsin prima con un record di 15-1, seguono Nebraska 14-2 e Minnesota anche lei 14-2, al quarto posto troviamo Penn State con un 13 vittorie e 2 sconfitte, e mentre al quinto posto Michigan con 11-5. Secondo me già Michigan è fuori dai giochi. A mio avviso la settimana decisiva sarà appunto quella che stiamo per vivere, dove Nebraska affronterà sia Wisconsin che Minnesota, e nel caso in cui vincesse entrambe le partite si porterebbe come record all'interno della conference al pari con le Badgers, ma avrebbe sicuramente un miglior record overall che la porterebbe di diritto avanti alla squadra di Redke e compagne. La sfida è veramente, veramente interessante in questa conference, che come avevamo detto a inizio della stagione è sicuramente una delle migliori, se non la migliore di tutta quanta la NCAA, e quindi seguiremo con veramente molta attenzione quello che succederà questa settimana, ma tra un po' ne parleremo un po' meglio all'interno della preview che facciamo abitualmente per le partite. Tornando a quello che è successo questa settimana, altra sfida molto importante per la conference, questa volta parliamo di SEC o SEC se volete. Kentucky ha la meglio su Florida e riapre i giochi a 2 settimane dalla fine della regular season. Secondo set a parte, dove Kentucky ha tirato un po' il fiato, tutti i parziali sono stati molto combattuti e di buon livello. Belle giocate e, come detto anche in altre occasioni, grandi difese, cosa che il campionato di NCAA ci ha spesso abituato. Come detto, partenza di lento nel primo set per Kentucky, che poi riesce a impattare sull'11 pari. Alice Tumbler sale in cattedra e porta le Wildcats sul 20-18, costringendo così le Gators al timeout. Al rientro un ottimo turno in battuta di Lauren Thorpe porta il 7-24-20, alla fine sarà un 25-21 con Kentucky che attacca con il 55% di efficienza in attacco e Stumbler che chiude con 7 attacchi vincenti il set. Secondo parziale, come detto, a senso unico, dove Florida si butta a capofitto dopo essersi fatta recuperare sul 14 pari, non commette l'ingenuità del set precedente e anzi blocca ogni velleità di Kentucky con un parziale di 8-1, si aggiudica agevolmente il set. Da qui in poi la partita entra nel vivo e le due formazioni si scrollano di dosso praticamente ogni pensiero e giocano con la testa libera, dando vita a tre bellissimi ed incerti set. 25-23 nel terzo per Florida con Tyre Hall che a tratti incontenibile. Nel quarto grande pathos, dove dopo una partenza a razza di Kentucky le Gators si rifanno sotto con l'intento di chiudere l'incontro e dare una spallata praticamente definitiva poi alla conference, ma Lyle, Meyer e Stumbler sono di tutt'altro avviso e dal 20 pari in poi mettono su un discreto show. Florida ha anche la palla del match sul 24-23, ma Stumbler, ottimamente imbeccata da Lyle con tre attacchi vincenti, porta il match al quinto set. Tiebreak che parte benissimo per Kentucky, avanti 5-0, complice probabilmente, anzi sicuramente un po' il contraccolpo psicologico di Florida per il set precedente. Le Gators comunque si rialzano, forse un po' troppo tardi, e Kentucky comunque non si lascia scappare l'occasione di chiudere la partita con un 15-12, la schiacciata vincente è di Stumbler che chiude l'incontro con 27 attacchi vincenti, 5 errori su 66 tentativi e un ottimo 33% di efficienza in attacco. Meglio di lei fa solo Leah Hedman con 40 attacchi vincenti, 4 errori su 48 e un 54% di efficienza. In questa occasione la palleggiatrice Lyle, che tanto avevamo elogiato nelle precedenti puntate, si è lasciata abbastanza calcare la mano con le due attaccanti di punta, alla fine hanno attaccato più di 100 palloni in due, però vista un po' la posta in palio era difficile anche darle torto. Per Florida ottime le prestazioni di Hall, ragazzi, è veramente, questa giocatrice secondo me è veramente una forza della natura, 22 attacchi vincenti, 4 errori su 49, 37% di efficienza, e di Rachel Kramer che chiude con 14 attacchi vincenti, 1 errore su 19 tentativi e 68% di efficienza in attacco. Guardando un pochino la conference, ora Florida deve assolutamente sperare in un passo falso di Kentucky per riuscire a portarsi a casa il championship. E va detto che comunque guardando un po' le sfide che mancano, scusate adesso non ce le ho sotto mano, però se non ricordo male Kentucky dovrebbe giocare contro Missouri che è al quinto posto della conference, mentre per Florida dovrebbero mancare Texas, A&M e Kentucky, giusto? Sì, Kentucky va a giocare contro Missouri, contro LSU e Ole Miss, ha tre partite ancora in scaletta, mentre per quanto riguarda Florida deve giocare contro Auburn, deve giocare contro Georgia, Arkansas e poi alla fine giocherà contro Texas A&M. Ecco, se devo dire, secondo me, pur avendo una partita in più, Florida comunque deve incontrare due ottime squadre che sono Texas A&M, che è la terza forza della conference, e Georgia che è la numero 4, mentre per Kentucky diciamo l'unico scoglio al momento è Missouri che è al quinto posto e quindi le cose sembrano abbastanza agevoli. Ecco, staremo a vedere come si evolverà la situazione e giusto perché siamo in tema, rimaniamo sempre in tema della partita di Kentucky e della sua settimana, perché Hedman è stata eletta Player of the Week della nazione e grazie alle sue ottime percentuali in attacco alla fin fine state un 39% di efficienza totale tra le due partite giocate contro South Carolina e contro Florida, dove appunto ha realizzato ben 30 punti. Bene, arrivati a questo punto io vi lascio un attimo una sorpresa, perché Nick non ha voluto mancare al suo classico appuntamento con il Game on the Grill, quindi spazio alla sigla di introduzione che vi ho fatto ascoltare già la settimana scorsa, un po' a sorpresa. Questa volta la introduco doverosamente, quindi sigla e poi Game on the Grill.
Ciao ragazzi, per la rubrica Game on the Grill di questa settimana non potevamo che citare il piatto tipico texano per eccellenza, il brisket. La partita in questione è Baylor contro Texas, il ritorno di questo match entusiasmante che è da guardare gustandosi sul divano un ottimo piatto di brisket accompagnato da una coleslaw e quindi un'insalatina acida di cappuccio, ok, e aceto. Un piatto, quello del brisket, affumicato per ben 3 ore e poi cotto all'interno dell'affumicatore per almeno in totale 9 ore. Piatto tipico texano, Texas, in cui questa pietanza è l'eccellenza del BBQ americano. E che altro dire? Buona partita, gustandovi un ottimo brisket accompagnato da un'ottima coleslaw.
Ringraziamo Nicola per il suo Game on the Grill e appunto, come detto, la partita di questa settimana è la numero 1 Texas che va a fare visita alla numero 3 Baylor. È periodo di partite decisive e appunto la numero 1 del ranking contro la numero 3. All'andata, come ricorderete, le Longhorns avevano dimostrato tutto il loro potenziale giocando una partita praticamente perfetta sia in fase di attacco che a muro e anche una grande pressione al servizio. E questa volta però in casa gioca Baylor e chissà che insomma il fattore campo non galvanizzi un po' le Bears. E se su Presley abbiamo pochi dubbi, speriamo che questa volta le sue compagne riescano a mettere insieme qualcosa di più di quello che è stato visto nella partita di andata. E tra queste appunto dico che Gia Milana e Shelley Stafford sono quelle che dovranno insomma darsi un po' più da fare. Non ha di questi problemi, come abbiamo detto, Texas, perché ha sicuramente delle attaccanti veramente forti, tra cui White, Eggleston, Butler, e direi che la sfida, visto quello che è successo un po' all'andata, secondo me sarà veramente difficile per Baylor portarla a casa, mentre all'andata ero pro Baylor. In questo caso invece sono un po' più pro Texas, perché non è passato troppo tempo e la capacità che ho visto di giocare partite a quel livello lì di Texas purtroppo non l'ho vista in Baylor. Però insomma dai, staremo a vedere quello che succede e sarà sicuramente interessante seguire questa partita, che vi ricordo si gioca questa sera, mercoledì 20 novembre, e perciò potete già trovarla domani, la potete anche cercare su YouTube, sicuramente sarà disponibile, e vi invito quindi ad andare a guardarvela e a gustarvela. Come detto, due sfide molto interessanti, perché Nebraska è impegnata in questa doppia super sfida questa settimana, prima venerdì 22 contro Minnesota, che vorrà sicuramente riscattare la sconfitta contro Wisconsin, e per farlo quale occasione migliore che rifilare un bel upset alla numero 5 del ranking. Rollins, Hart e Pittman sono i pericoli principali per la difesa di Nebraska, che comunque, fatto salvo qualche piccolo passo falso, si è sempre ben comportata praticamente per tutta la stagione. Sempre Big Ten, sempre Nebraska, questa volta cambia il giorno, si giocherà domenica, ma è l'avversario ovviamente, perché è Wisconsin, prima in classifica della Big Ten, e quindi lascio un po' a voi tutto il gioco delle possibili combinazioni di vittorie e sconfitte per queste due partite che di fatto decideranno praticamente la conference. Come detto prima, in fase di review del match contro Minnesota, Hagerty, Rettke e Loberg sono le principali attaccanti per le Badgers, però non dimentichiamo anche Duello, che non sta passando un ottimo periodo di forma, ma è comunque sempre un ottimo attaccante e un punto di riferimento per Hailey, di cui appunto ricordiamo la capacità di smistare il gioco e di rendere tutto molto molto difficile alla ottima difesa di Nebraska. Lato Huskers sarà interessante vedere la reazione di Sun, mentre la sfida tra le due centrali, Rettke e Stivrins, che all'andata finì in favore di Wisconsin, sarà secondo me una delle più interessanti inside match di questa partita. Altra sfida di cui voglio parlare è quella di Creighton contro Marquette, perché è la partita decisiva per la Big East, da qui uscirà la vincitrice della conference. Creighton ha recentemente perso contro Villanova, mentre Marquette l'ha appena battuta appunto questa settimana. All'andata aveva vinto Creighton per 3-2, ma ora la palla scotta veramente e c'è in palio il titolo della Big East, e quindi la sfida tra Davis e Barber sarà più accesa che mai. Arriviamo così come di consueto al momento dei pronostici. Cominciamo dalle partite che si giocheranno questa sera, mercoledì 20 novembre. La prima è Kentucky contro Missouri. Kentucky secondo me è favorita, perché non può lasciarsi scappare la possibilità di vincere la sua conference, quindi dico Kentucky. Michigan State contro Michigan, anche qui dico Michigan, da appena entrata nel ranking. La sfida più interessante è il Game on the Grill della settimana, quella Baylor contro Texas. All'andata avevo detto Baylor e questa volta invece cambio sponda e dico Texas. Indiana contro Penn State, la quarta partita interessante di questa giornata, e dico Penn State. Giovedì 21 novembre, Arizona State contro Washington State, la mia preferenza va a Washington State, mentre nella sfida tra Southern California e Oregon State, io il mio pronostico dico Southern California. Venerdì 22, Pittsburgh contro Florida State, la passerella di Pittsburgh continua e quindi un'altra vittoria per le Panthers. Creighton contro Marquette, io la mia preferenza va proprio anche alla vincitrice della Big East, io dico Marquette. Wisconsin contro Iowa, anche qui dico Wisconsin. Arizona contro Washington, dico Washington facile. Colorado perde contro California, anche qui in maniera abbastanza netta. Mentre Minnesota contro Nebraska, io do fiducia alle Huskers, perché le vedo belle combattive e belle pimpanti, quindi Nebraska. UCLA contro Oregon, a mio avviso Oregon è un avversario troppo inferiore rispetto alla possibilità delle Bruins, quindi dico UCLA. Mentre Utah contro Stanford, dico Stanford, perché sono on a mission per questa Pac-12. Sabato 23 novembre, Purdue contro Michigan, sfida molto, molto interessante, molto carina, su due squadre che secondo me entrambe a ranking e attualmente, perché Michigan è appena entrata, e però che potrebbe riservare anche delle sorprese, io dico Purdue. Mentre sempre in Big Ten, Minnesota contro Iowa, qui poco da dire, a mio avviso Minnesota, se vuole avere delle speranze di vincere, dovrà battere Nebraska, cosa che secondo me non riuscirà a fare, però nella partita di sabato contro Iowa secondo me vincerà nettamente. Domenica 24 novembre, Georgia contro Florida, qui dico Florida, per appunto continuare a tenere vive le possibilità di vincere la sua conference. Ohio State contro Illinois, dico Illinois. Arizona contro Washington State, sto con Washington State, e Arizona State contro Washington invece Washington. Tennessee contro Missouri, dico Missouri. Mentre Utah contro California, secondo me, io non vedo bene Cal in questo periodo e invece vedo molto pimpante Utah, quindi dico Utes. Wisconsin contro Nebraska, altra super sfida della Big Ten di questa settimana, e io resto con Nebraska che secondo me vincerà anche la Big Ten Conference. Texas A&M contro Mississippi, dico Texas A&M, mentre per chiudere Southern California contro Oregon, e invece la preferenza anche qui va per Southern California. Ok, siamo arrivati alla fine della 16ª puntata, io come sempre vi ringrazio e vi saluto, vi do appuntamento tra una settimana. E vi ricordo che se volete scrivermi, se volete contattarmi, c'è la possibilità di utilizzare la mail jumpandspike@gmail.com, oppure seguirmi su Twitter sul account jumpandspike, lo trovate, per essere sempre, sempre aggiornati su tutte quante le notizie che ruotano intorno al campionato di NCAA Volleyball. Prima di lasciarvi vi dico, non ci sarà la solita sigla di chiusura perché volevo fare un mio piccolo omaggio a una figura importante della mia città che purtroppo questa settimana è venuta a mancare, a Roberto Puliero, che era un grande uomo di cultura di Verona e un attore di teatro straordinario, un grande radiocronista, mitiche le sue telecronache dello scudetto dell'Hellas, e niente, mi piace ricordarlo perché se probabilmente sono qui a fare questa cosa che non posso definire come poteva definire lui il lavoro, ma questa specie di radio lo devo anche insomma un pochino a lui, alla sua grandissime doti comunicative che aveva, e sempre stato considerato uno dei grandi della radiofonia locale, anche se secondo me la sua grandezza era ben oltre le mura di questa città. Quindi portate pazienza, ci saranno 5 minuti di poesia letta da lui, una poesia secondo me bellissima che parla dell'Adige, l'Adige anzi, e della bellissima città di Verona. Quindi vi auguro buon volley, vi auguro buona settimana e vi lascio alle sue parole, alla sua voce, e ancora un saluto a Roberto Puliero. Ciao!
Allora raccontiamo la storia dell'Adige come ce l'ha raccontata uno dei, il più degno erede di Berto Barbarani. Va bene, ve la conto. L'Adese, a Basso Resia, nasce italiano da una mare tedesca e si destacca da una ditta di giasso e scappa a salti, a sbrufi, discolo garibaldin, nogherosta che tegna, da valve nostra, fredda e maregna, e il vienzo a re Baltoni. A Meran e si è fatto Iossi. E vuol scarparlo, imbragarlo, niente. Descalzo il cuore selvatico, sgognando la parlata tedesca nel rustico gergo dei mughi. Ai monti che ride le vette, tutte rosse dalla rita. A Bolzan è un giovinotto, vestito di pomari e di verde, con l'ultima resina nel fiato. A Trento è il va soldato. La caserma del monte, grigio, insulso, pelato. I scarponi e l'arsene scomodo, le stellette e stelle del cielo. I sogni dei vintani è come le scarme vigne, forti, ransignate e garbigne, che spetta il sole. Ala, peri, dolce, la naia la finisce. L'Adese sliga il sangue, Ceraina sbrega la divisa, e spuona parolasse contro il forte derivo litonin, e che volta la schiena, e sbatte via l'ultimo ciodo della crucaria. E il cuore insata, e la respira, e se destira, e se veste dei persegari, le mauro, le morbinoso, e che voglia di sposarsi, e Verona è nell'aria, nella terra, negli alberi, Piscantina, Parona, e vuol fermarlo al cielo, e il baruffa con la diga, e sbordella, e il vince, e il passa. Ecco Verona, Abrassito de Ponte Castelvecchio, la tutta bella, tutta ciara e calda, la rimamato, le confusione, le timido, e il sepete nel se lustra, il se veste de muraioni, il se mette in testa i ponti, e il canta de tutta vena adesso, e se scadena, e il ciapafia e la basa, con la esse la brinca tutta, con la esse la ciama sposa, in eterno, canta tutte le campane, non orengo se desmissia, el stranudo, el se incocuna, el discorre come un sindaco, el se torna in dormensar, Castel San Piero è un altar, fiori bianchi e i cocai, i gambico si affanato, in eterno, le campane non ha più osse, e va in letto a una, come le glorie e le bandiere, come i vintani e le speranze, ponte navi, dogana, al Camposanto, l'Adese capisce. Addio Verona. Al Camposanto, addio Verona. L'angelo della tromba saluta con la sonata, incessata, dura, garba, fatta de lagrime e de piera. L'Adese si dispera. E nell'anima d'un vedovo, il se smorza, il se trascura, il se spoglia de muraioni, il se lascia la barba lunga, non vuol capire, non vuol capire. Che tutto il mondo è un fiume che passa, che solo una volta si fiorisse. Al ponte della ferrovia il strucca i denti e scantona, e vuol desmentegar Verona, il vuol tornar balengo desligato, e che la vita sei ta sventolar, e il setamisa tra le sgrinfe tegnose della dita, l'alza la testa al porto, e il butta l'occio sull'ultima montagna, a San Michele e sfodera la campagna, buche de Sorio, Sevio e con la bassa, svacata nell'uomo, rassegnata di scalza. Dai giorni imbriaghi del sol, dalle notti in mano alle rane, là di sé, e si intisola, mette panza, e la ronfa, nasce sogni pitocchi, ligadi, stofegadi, ronco, al baredo, all'egnago le cattivo, e il fadano, il serebela, l'occionetto, il gesenturbola, non ride più, non dorme più. E qua la terra polesana, che l'ena mare, straca di fiolare, agra, monta, spitenata. La se spalanca badia con una ragusa e dura poesia, l'Adese ormai l'è sordo. E il corso morì come i veci, lei è un vecio. La fumara che fa bianca la barba al campanile de Cavarsere, e il sente il mar nel naso, e il capisce, e il sospira, e il scrive il testamento. Le mie acque alla gente veneta, a Verona. L'anima mia adesso l'è in agonia, e rantola, e se sbianca, e se tacca la terra, e spalanca la bocca come per salutar, ma ormai l'è quasi mar. Ecco, adesso l'è mar.